Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa 74esima conversazione su Edith Stein che porta il titolo Il castello della coscienza. La scorsa volta avevamo detto che ci saremmo occupati di una conferenza molto lunga tenuta da Edith a quattro riprese circa i problemi della formazione delle ragazze di oggi. In realtà, essendo proprio molto lunga questa trattazione, ci occuperebbe un numero rilevante di puntate che andrebbero a essere interrotte dalla pausa estiva. Per questo motivo ho pensato da qui a giugno di trattare invece le ultime conferenze di Edith, che sono sicuramente più brevi. E quindi non rischiamo di appunto di essere interrotte dall'estate. Poi in settembre invece affronteremo questa lunga trattazione di Edith. Quelle di oggi saranno due brevissime riflessioni, sono due articoli. Proprio per la loro brevità e per la loro semplicità, non vale la pena farne una lettura, una commentata. Vale piuttosto la pena affrontare lentamente la lettura diretta del testo, proprio perché non presenta alcuna problematica e non è abbordabile proprio da tutti. La prima che tratteremo porta il titolo Missione dell'Universitaria Cattolica. Questa riflessione viene chiesta a Edith dalla consigliera per gli studi superiori di Aquisgrana, che è anche presidentessa dell'Associazione per il sostegno delle studentesse universitarie cattoliche. Non sappiamo precisamente il giorno in cui Edith tenne questa conferenza. Sappiamo però che l'11 giugno del 1933 questa donna scrisse a Edith una lettera di ringraziamento a Monaco perché aveva accettato di inviarle il suo contributo in un opuscolo che doveva essere pubblicato in occasione del 25esimo anniversario dell'associazione. Il manoscritto viene conservato nell'archivio del monastero di Colonia. Questo archivio è all'interno del monastero delle Carmelitane Scarse. Ci accingiamo perciò a leggere questo breve trattato di Edith, sono proprio poche pagine. Così dice: gli studi universitari delle donne sono tornati oggi a essere un problema, in una misura tale che ancora pochi anni fa avremmo ritenuto impossibile. Il loro diritto viene combattuto con gli antichi argomenti che conosciamo fin dagli inizi del movimento femminista. E dietro questi attacchi si nascondono potenti gruppi di potere. Apriamo una breve parentesi. È della fine dell'Ottocento la possibilità di accesso per le donne allo studio universitario. Edith è una delle primissime che frequenta l'università. Con l'avvento al potere di Hitler, alle donne viene nuovamente preclusa la possibilità di studiare, vengono caldamente invitate a restare all'interno delle mura domestiche e a dedicarsi al marito e soprattutto alla procreazione dei figli. Naturalmente l'obiettivo di Hitler era quello di avere molti giovani in vista dell'espansione del Terzo Reich. Invece, i primi ideali che diedero un grande slancio agli inizi del movimento femminista, idealismo tedesco, individualismo e liberalismo, sono crollati. non hanno resistito all'assalto di nuove ideologie in questo campo, come non hanno resistito nella vita politica. Il 1933, in effetti, esattamente l'anno dell'ascesa al potere conclamata di Hitler, e l'anno in cui viene interdetta agli ebrei la possibilità di insegnamento. Il movimento femminista cattolico non è cresciuto su quel terreno. Uno dei primi tra coloro che 30 anni fa presero pubblicamente una posizione favorevole alla richiesta delle donne, Josef Mausbach, disse allora: «Ci era lecito arrivare più tardi perché eravamo già lì prima. Così noi ora possiamo dire: restiamo, anche se nessun altro dovesse rimanere sulla scena». Non è una frase da poco questa. Restiamo anche se nessun altro dovesse rimanere sulla scena. Perché da una parte iniziava veramente la purificazione ideologica da parte del Terzo Reich, dall'altra purtroppo c'era un atteggiamento della Chiesa poco lungimirante. Non sono pochi i cattolici, anche appartenenti alla gerarchia, che non hanno riconosciuto la gravità dell'ascesa al potere di Hitler. Il terreno non può venirci a mancare sotto i piedi, perché poggiavamo sulla roccia. La stella che ci guida non è un ideale di essere umano o di donna condizionato dalle mode del tempo, ma un ideale posto prima di tutti i tempi e per sempre. Dio ha creato la donna perché stesse a fianco dell'uomo, al di sopra di tutte le altre creature, perché fosse l'aiuto a lui corrispondente in un legame di vita permanente, indissolubile. Affidò loro il compito, alla donna in particolare, di generare figli ed educarli, non solo perché crescessero forti e sani e abili in tutto ciò che serve nella vita, ma a essere cittadini del regno di Dio. Ed egli fece quel legame matrimoniale lo strumento della santificazione degli sposi. Questo triplice significato del matrimonio, che la Chiesa esprime con le parole Fides, Proles, Sacramentum, deve venir difeso oggi dall'assalto della mentalità delle masse, dinanzi alle quali la semplice morale borghese è crollata. Che quel triplice significato vada salvaguardato è questione vitale per il nostro popolo e per l'umanità tutta. Non vi sono altri fondamenti teorici per salvaguardarlo se non la dottrina cattolica. Perché sia salvaguardato, devono esserci donne che l'abbiano compreso in tutta la sua profondità e che vivano di conseguenza, donne che siano preparate a resistere all'assalto delle idee oggi correnti e a sostenere le loro sorelle. In questo sta la grande missione dell'educatrice cattolica, della dottoressa, di colei che lavora in campo sociale. Nessuna concezione del matrimonio può essere più alta e più santa di quella della nostra Chiesa. Essa conosce però qualcosa di più alto ancora. La donna, che da sempre ci è stata posta dinanzi come il prototipo della maternità, aveva deciso, contro tutte le tradizioni del suo popolo, di non appartenere a alcun uomo. Qui evidentemente il riferimento è alla Madonna. Aveva messo tutto il suo essere al servizio del Signore. È divenuta così prototipo della verginità consacrata a Dio, della sponsa Christi. Essere legati a Dio in una comunione di vita permanente è la forma di vita più alta alla quale si possa essere chiamati. È la vocazione di ogni singola anima umana. È la vocazione della Chiesa. Ma da nessuno viene incarnata in modo più efficace di quello della donna che dedica tutta la sua vita al servizio del Signore. Non dobbiamo però in nessun modo pensare solo alle religiose. È la sorte di molte donne oggi di condurre una vita in solitudine nel mondo. Se lavorano unicamente per la necessità di guadagnarsi il pane o perché in mancanza di qualcosa di meglio hanno deciso di riempire col lavoro la loro vita, questa diventa a lungo andare una battaglia logorante nella quale si estenuano psichicamente. Di questo Edith aveva già parlato. E noi l'abbiamo ricordato in una delle conversazioni precedenti. Ma se in quelle circostanze esteriori esse vedranno la chiamata di Dio, che le esorta a dedicargli tutte le forze, e se seguiranno questa chiamata, allora la loro vita diventerà piena e ricca. Una vita di amore. Un'attività in cui tutte le energie trovano il modo di dispiegarsi, una maternità spirituale, perché l'amore della sposa di Dio abbraccia tutti i figli di Dio. Questo è il secondo ideale che oggi dobbiamo difendere. Ancora una volta c'è bisogno di donne che, attingendo continuamente dalla profondità della dottrina della fede e dalla conoscenza della vita di fede di tutti i tempi, si infiammino di questo ideale, vi conformino la loro vita e vi educhino la gioventù, facendone una generazione gioiosa nella fede e forte nello spirito, egualmente pronta e preparata nelle due direzioni, per il matrimonio nel suo senso più alto e più puro, e per la verginità consacrata a Dio, sull'esempio e sotto la guida della Virgo Mater. Così termina questo brevissimo contributo di Edith. Mi preme sottolineare un aspetto. Quando Edith dice che è necessario attingere continuamente dalla profondità della fede e dalla conoscenza della vita di fede di tutti i tempi. Questo è molto importante, non solo per chi è chiamato a educare, ma per tutti i cristiani, perché non è mai stato, ma a maggior ragione oggi, per il contesto sociale in cui ci troviamo, non è assolutamente ammissibile una fede che non sia motivata anche dal punto di vista intellettuale, razionale. Nella scrittura si dice pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. Il rischio è quello che tante volte siamo competenti su moltissime cose ed è giusto che sia così. Siamo chiamati ciascuno a svolgere il proprio lavoro con la massima competenza possibile perché il lavoro è servizio e quindi siamo chiamati a servire i nostri fratelli con la massima competenza. Ma ugualmente siamo chiamati a essere competenti nella fede, nella teologia. Dobbiamo sapere in chi crediamo e perché crediamo, perché è ragionevole la nostra fede, perché è ragionevole condurre la vita che abbiamo scelto. Questo prima di tutto per noi, per rispetto alla nostra dignità umana. Secondo, perché a essere in gioco è Dio, non è una cosa. Noi su Dio ci giochiamo l'esistenza. Non possiamo giocarcela su qualcuno che rimane uno sconosciuto o verso il quale abbiamo soltanto una devozione affettiva. Certamente anche questo aspetto, ma non solo questo aspetto. E infine è un servizio che può possiamo offrire ai nostri fratelli, perché di fronte alle loro fatiche, di fronte alle loro obiezioni, noi dobbiamo essere in grado di poter rispondere. Certo, non risolviamo le problematiche dei nostri fratelli, però è indubbio che essere formati anche dal punto di vista teologico può essere un grande aiuto e una grande mano tesa verso di loro. Ecco, Edith ovviamente è stata un luminoso esempio. L'abbiamo già ritrovato sia nella sua vita sia nelle conferenze precedenti. Lei è stata insegnante per tanti anni, ha accompagnato moltissima gioventù, l'ha accompagnata con una competenza dal punto di vista pedagogico, dal punto di vista della materia propria che insegnava, ed era anche un sostegno per le scelte di vita che le ragazze, le sue alunne, erano chiamate a fare. È esattamente questo a cui anche noi siamo chiamati, la stessa competenza nelle discipline umane, perché sono la modalità prima di servizio, e una solida formazione interiore per noi e a vantaggio degli altri. Con questo ci fermiamo per un primo breve intervallo musicale. La seconda conferenza che ci accingiamo ad affrontare è ancora più breve e porta il titolo Fondazione teorica della formazione della donna. È un articolo che fu pubblicato nell'anno 1933 nella rivista dell'Associazione Insegnanti Cattoliche Tedesche. Abbiamo il testo proprio grazie a questa associazione, perché il manoscritto di Edith non è nell'archivio di Colonia, è andato perduto. È stato pubblicato richiesto nel 1933, pubblicato poi anche nel 1934. Così leggiamo in questo breve articolo. Quando nel 1932, a Pasqua, fui chiamata presso l'Istituto Tedesco di Pedagogia Scientifica, accettai un corso previsto per il semestre estivo sui problemi della formazione delle ragazze oggi. È quel famoso articolo che abbiamo rimandato, che affronteremo dopo l'estate, perché effettivamente è molto lungo. Cioè, ora comprendiamo perché è così lungo, perché in realtà era un corso appunto che doveva tenere presso questo istituto di pedagogia scientifica. Mi veniva offerta l'opportunità di esaminare criticamente l'intero ambito di problemi relativi alla formazione della donna. La questione della necessità di una formazione specifica della donna rimanda alla questione della specificità femminile. Per principio, la questione di una differenza di essenza tra i sessi non va risolta mediante una trattazione basata sulle scienze sperimentali, la fisiologia o la psicologia. Essa appartiene al contesto di un'antropologia filosofica che deve chiarire l'essenza dell'essere umano ricorrendo ai mezzi conoscitivi propri della filosofia e che con ciò acquisisce la possibilità di definire il senso e il metodo delle scienze empiriche che si occupano dell'uomo. La riflessione filosofica radicale si imbatte qui come sempre, nei propri limiti. Incontriamo questioni che non sono risolvibili né mediante un percorso scientifico sperimentale né mediante un percorso filosofico. Tra queste, la questione relativa all'origine del singolo essere umano e quella relativa all'origine dell'umanità. Ciò che supera le possibilità naturali dell'intelletto umano può essergli svelato dalla luce soprannaturale della rivelazione. Essa viene offerta all'uomo proprio perché egli non resti nell'incertezza circa la propria origine e il fine da conseguire, nonché circa le vie da percorrere per raggiungere il fine stesso. Pertanto, è la stessa antropologia filosofica a richiedere un completamento mediante un'antropologia teologica, vale a dire un'elaborazione dell'immagine dell'uomo che è contenuta nella nostra dottrina di fede. È perciò senz'altro evidente che tanto l'antropologia filosofica quanto quella teologica devono avere un'importanza decisiva non solo per le questioni della formazione della donna, ma anche per l'intero ambito di problemi della pedagogia. L'idea di educazione, la cui analisi è compito della pedagogia, può essere conseguita solo facendo riferimento all'idea di uomo. Non appena si sia presa coscienza di questa connessione tra pedagogia e antropologia, e ogni singolo problema pedagogico deve, se affrontato in modo radicale, condurre a tali questioni fondamentali, scusate, sarà anche chiaro dinanzi a quali compiti enormi ci pone l'esigenza di elaborare una pedagogia cattolica. Nell'antropologia filosofica e teologica, alle cui problematiche si ricollega la pedagogia, si incontrano tutti i problemi della filosofia e della teologia e dei loro rapporti reciproci. Non abbiamo a che fare con ambiti di conoscenze già organizzati, dai quali poter tranquillamente attingere. La nostra filosofia e teologia cattolica hanno cominciato solo da qualche decennio a liberarsi, mediante un ritorno ai fondamenti classici, la patristica e la scolastica, da un irrigidimento e da uno stravolgimento durato secoli, a causa di influenze razionalistiche e naturalistiche. L'accesso storico-critico alle fonti non ha portato a un sistema dottrinale rigido e immutabile, ma piuttosto a una vita intellettuale estremamente vivace, con tensioni, dissidi e battaglie. Il nostro compito sistematico è ora quello di entrare nello spirito delle problematiche di un Alberto Magno, di un San Tommaso d'Aquino, di un Bonaventura, di un Dascoto e, su questa base, di confrontarci con la scienza secolarizzata degli ultimi decenni, sul cui terreno sono cresciute la psicologia e la pedagogia di oggi. E con questo si chiude questo secondo intervento. Anche qui mi permetto di far notare come sia importante arrivare a una sintesi tra la dimensione umana e la dimensione spirituale nella persona. Ovviamente questo testo di Edith è datato, nel senso che qui siamo nel 1933-1934, prima di tutto. Seconda cosa, siamo in un contesto di forte tensione politica, come abbiamo detto prima, perché il Terzo Reich sta iniziando a diventare una presenza molto forte, ideologizzata, con una visione di uomo barra superuomo indubbiamente lontanissima dalla dottrina cattolica, o comunque da una visione semplicemente ebraico-cristiana. Naturalmente sono passati molti anni, c'è stata una forte evoluzione sia dal punto di vista della teologia, sia dal punto di vista della pedagogia, sia dal punto di vista della psicologia. Qual è il rischio? È quello di settorializzare i saperi, quindi di considerare la parte biologica della persona staccata da quella psicologica, staccata da quella più spirituale. E laddove non si esaspera comunque la separazione, c'è un'indagine che è molto specialistica e non c'è una visione unitaria della persona che permette l'orientamento morale ed etico. Significa dunque che le varie parti sono vissute in una maniera fondamentalmente meccanicistica, soprattutto per quanto riguarda la biologia e la psicologia, e la parte spirituale, là dove viene riconosciuta, perché non è detto, in alcune branche della psicologia viene considerata la dimensione appunto mentale della persona come la parte più alta e più nobile, cosa che è indubbiamente alta e nobile, ma non è la più alta e la più nobile, appunto, come staccate dalla dimensione spirituale, che invece consisterebbe in un universo a sé stante con influenze tutte da determinare sulla parte biologica e sulla parte psicologica. Ed è esattamente su questo che poi si generano le confusioni dal punto di vista delle scelte etiche, perché è alla luce della dimensione spirituale che si comprendono le dinamiche della biologia e della psicologia. Vanno indagati indubbiamente secondo i metodi specifici di ogni disciplina, ma la parola ultima e quella che lega le tre parti dell'uomo è sicuramente il riferimento valoriale, quindi la dimensione spirituale. Ecco, quello che Edith dice è appunto l'importanza, anche qui ritorno parzialmente su quanto ho già detto prima, l'importanza di una profonda conoscenza umana e di una profonda conoscenza teologica. Cioè non si può essere superficiali nelle proprie conoscenze in ambito psicologico, pedagogico o comunque di qualunque disciplina antropologica in cui siamo chiamati a operare, come non si può essere superficiali riguardo alla teologia. La teologia oltretutto non è una monade, non è un qualche cosa di che ci è stato consegnato e che non può essere assolutamente modificato. È molto interessante quello che Edith dice in pochissime righe: le problematiche di un Alberto Magno, di un Tommaso d'Aquino, di un Bonaventura, di un Dan Scoto sono correnti teologiche completamente diverse. È chiaro che il riferimento è sempre quello alla rivelazione e alla scrittura, ma la modalità di indagine teologica è molto diversa. Ora, se è vero che la patristica e è un riferimento irrinunciabile, tanto che moltissimi teologi del Novecento hanno proposto un ritorno ai padri, ai padri della Chiesa. Ugualmente la scolastica e la neoscolastica sono state la pietra miliare della riflessione cattolica, ma non sono assolutamente l'unica possibilità o l'unica prospettiva da cui guardare alla rivelazione. C'è tutta una teologia del Novecento che è interessantissima e che non ha nulla a che spartire con la scolastica, no? Se non l'oggetto di indagine, ovviamente, no? Quindi la Trinità e la rivelazione in Gesù Cristo. Ecco, queste, noi non possiamo permetterci una superficialità o una non conoscenza, perché ci va di mezzo proprio la nostra identità, ciò su cui abbiamo scelto appunto di giocarci la vita, e ribadisco il concetto di prima, il servizio che siamo chiamati a rendere. La nostra fede non è solo per noi, non è una fede intimista, una fede personale, una fede individualistica. Siamo in missione con Cristo missionario, quindi come va avanti il regno di Dio oggi? Va avanti attraverso di noi. Gesù la sua parte l'ha già fatta, ma poi ha detto andate, in questo andate ci siamo noi, ma come andiamo? Indubbiamente nella povertà, senza doppia tunica, senza bisaccia, ovviamente in senso metaforico. Andiamo con la semplicità delle colombe, ma anche con la prudenza dei serpenti. Andare con la prudenza dei serpenti significa annunciare, come Paolo all'Areopago, lo scandalo della croce, ma dopo avere sostenuto un confronto, perché i nostri fratelli hanno diritto a ricevere un annuncio che sia ragionevole, hanno diritto ad essere accostati da noi in una maniera adeguata, in una maniera adulta, in una maniera che sappia ascoltare le loro obiezioni e sappia proporre delle risposte di alta levatura antropologica. Ecco, è scaduto il tempo, con questo chiudiamo questa puntata. Ci facciamo gli auguri per un'intensa settimana santa, ormai alle porte, e perché la Pasqua di Gesù porti frutti profondi anche nella nostra vita e si irraggi anche ai nostri fratelli. Con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento per il prossimo mese di maggio. Grazie e arrivederci.